Dal Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo a Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato, e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, festa del battesimo di nostro Signore, come vi dicevo introducendovi in questa liturgia, concludiamo con questa festa il tempo santo natalizio, in cui abbiamo fatto memoria di quei 30 lunghi anni che Gesù, il Figlio di Dio, ha vissuto a Nazaret, nato lì a Betlemme, fuggito in Egitto e ritornato in Palestina, stava con la Santa Famiglia, crescendo in età, sapienza e grazia, lì a Nazaret. E ci ha lasciato la sua più lunga predica, il suo nascondimento, il suo crescere bambino tra i bambini, fanciullo tra i fanciulli, uomo tra gli uomini, operaio tra gli operai, conosciuto come il figlio del carpentiere, il figlio di Maria, lui il tre volte santo Dio ha voluto vivere così. E vivendo così, nella semplicità e nella quotidianità di una semplice famiglia del tempo, ha dato valore, ha dato ricchezza alla vita di ogni uomo che si svolge in questa semplicità, in questo tran tran quotidiano, fatto di piccole cose, ma che ognuna delle quali nasconde un mistero di grazia, un mistero di valore, di ricchezza spirituale, e ce l'ha insegnata nel suo silenzio, nel suo nascondimento, nella sua umiltà. Ora questo tempo si chiude e si apre per il Signore il tempo della sua manifestazione pubblica. Lascia Nazaret, ed è bello per chi ha fatto il cammino degli esercizi spirituali. Normalmente noi ci fermiamo in preghiera contemplativa, in preghiera adorante, davanti a Gesù che dopo 30 anni, adulto, lascia Nazaret, e cerchiamo di entrare nel cuore della Vergine Maria che lo abbraccia, che lo saluta, e la cui spada comincia a trafiggerla in profondità, perché lei sa dove sta andando suo figlio. E lui, lasciata Nazaret, compie un atto tremendo, se noi ci pensiamo, un gesto che è di uno sconvolgimento incredibile, è qualcosa che ci dovrebbe lasciare allibiti, stupiti, commossi. Lui si mischia a una folla di peccatori. Dagli altri evangelisti vediamo come si mischia con gli altri peccatori, fa la fila con i peccatori per farsi battezzare da Giovanni in quel rito di purificazione con cui Giovanni stava preparando le persone a incontrarsi proprio con lui. Dall'Evangelista Matteo sappiamo che Giovanni, quando vede che lui vuole farsi battezzare, a un momento dice: no, sei tu che devi battezzare me, non io te. Eppure lui ha voluto, si è mischiato a quei peccatori. Allora, nella riflessione orante, non possiamo non chiederci: ma perché, Signore, ti fai battezzare? Tu che non hai nessun peccato, eppure ti sottometti a questo gesto di purificazione che richiede una grande umiliazione. Perché significava quel gesto riconoscersi peccatori. Si riconoscevano peccatori, coloro che andavano a farsi battezzare, si riconoscevano peccatori bisognosi della misericordia del Padre. Ma non avendo lui nessun peccato, perché si mischia? E lì è il mistero dell'amore, è il mistero dell'amore. Il mistero dell'amore che ci fa appropriare delle cose che non sono nostre. In questo tempo natalizio, chi è venuto a messa tutti i giorni e chi ha seguito la liturgia ha sentito spesso questa frase o una frase simile: misterioso scambio con cui ci hai redenti. Qual è lo scambio? E lo scambio è che lui ha fatto suo tutto ciò che è nostro. Solamente nostro lo ha fatto suo. Perché? Per la potenza e la forza dell'amore. Perché l'amore porta ad appropriarsi, a far proprio le cose dell'amato. E avendo noi di nostro il peccato, essendo noi amati di un amore ineffabile, lui ci ha espropriato del nostro peccato e l'ha portato sulle spalle, non fingendosi. Perché lì abbiamo, come dire, un'anteprima della passione del Cristo, della sua morte in croce. Lui si presenta come peccatore e dirà Paolo: si è fatto peccato per amore nostro. Solo per amore ha preso come veramente suo il peccato nostro, per cui non ci appartiene più. Non ci appartiene più il nostro peccato. Che bellezza di grazia! Anche quei peccati che abbiamo commesso dopo il regalo che abbiamo ricevuto del nostro battesimo, se ce ne siamo pentiti, se abbiamo chiesto perdono, lì in quella seconda sorgente che rinnova il battesimo, che è il sacramento della confessione, lui fa proprio i nostri peccati. Sì, voi direte, ma io me li ricordo. E quante persone vivono nell'afflizione? Nell'afflizione perché la memoria dei loro peccati li affligge, li fa sentire ancora in colpa e li turba. Perché hanno poca fede, poca speranza, poco amore. Perché se credessero in più nella potenza di questo amore così grande del Signore che ci ha espropriato dei nostri peccati. Ma questa espropriazione non è stata solo un levarci, un prendere su di sé ciò che era nostro, è stato un misterioso scambio in cui lui si è preso tutto ciò che era nostro e ci ha dato tutto ciò che era suo. Ci ha dato la sua figliolanza divina, ci ha dato il suo Padre. Ci ha dato quindi tutta la sua gloria, tutta la sua grazia, tutta la sua bellezza di figlio di Dio. Ci ha dato il suo stesso spirito che è diventato il nostro spirito. Ci ha dato la sua mamma che è diventata la nostra mamma, vera mamma, nell'ordine della grazia, nell'ordine dello spirito. Ci ha dato tutto, veramente tutto. Ed è questa la nostra grande dignità, la nostra grande ricchezza, il nostro grande valore, il nostro essere cristiani, cristiani. E lì, ecco, lui si immerge nell'acqua, si sottomette a questo rito, che è un rito di amore infinito, di amore ineffabile, che dovrebbe commuoverci, e santifica così, bagnando, toccando, immergendosi in quelle acque, santifica quell'acqua con cui un giorno siamo stati aspersi noi nel Santo Battesimo. E dice Luca nel suo racconto: messosi in disparte dopo il battesimo, Gesù in preghiera. Che bella questo quadro che ci dà Luca. Dopo il battesimo Gesù si mette in preghiera. E che cosa succede? Si aprono i cieli. Lo Spirito scende sotto forma di colomba e si ode quella voce: tu sei il mio figlio amato, in te mi sono compiaciuto. Si aprono i cieli. Chi li aveva chiusi? Chi li aveva chiusi quei cieli? Vi ricordate chi li aveva chiusi quei cieli? L'arroganza di un uomo e di una donna che volevano essere grandi come Dio. L'arroganza di un uomo e una donna che volevano liberarsi di Dio, che volevano una vita autonoma, staccata dal loro creatore, e vivere a modo loro, pensando di poter avere così gratificazione, pienezza, gioia, pace, liberi da Dio, illusi, no? Si ritrovarono nudi, pieni di vergogna e vuoti di tutte quelle grazie e di tutti quei doni che avevano ricevuto. È l'illusione di sempre, dell'uomo che viene tentato di poter essere qualcuno o qualcosa senza il suo creatore, senza il suo Signore, senza il suo Padre. Povero illuso, e ci casca sempre. Ma chi ha fatto riaprire questo cielo? Se la superbia, se la disubbidienza, se l'arroganza lo aveva fatto chiudere, ecco l'umiliazione di Dio, questo Dio che si umilia a tal punto da farsi uomo, e non solo farsi uomo, ma farsi battezzare lì, riconoscendosi peccatore e pieno di peccati che non sono suoi, se non per l'unione d'amore che ha per noi. E si aprono i cieli di fronte a quella umiliazione tremenda di quell'uomo che porta in sé il mistero di essere Dio e ripara i nostri peccati. E si ode questa voce che dice: sono contento di te, tu sei veramente il mio figlio, tu sei l'amato. E ce lo indica il Padre come maestro, come messia, come modello da seguire, perché anche la nostra vita possa essere ricca, possa essere piena. Abbiamo l'esempio, ci ha tracciato la via. Lui stesso ha detto: io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Fratelli e sorelle, ogni volta che noi ci mettiamo in preghiera, come si è messo Gesù, anche per noi si aprono i cieli. Ogni volta che noi, nel silenzio del nostro cuore, ci mettiamo davanti al Padre in preghiera, cioè riconoscendolo come nostro Dio e noi come sue creature, in preghiera, cioè riconoscendolo come nostro Padre e noi suoi figli, il Padre si compiace di me, E il Padre mi fa sentire nel cuore, mi fa sentire nel cuore la stessa frase che ha detto su suo figlio: tu sei il mio amato, tu sei il mio prediletto, tu sei il mio figlio, io sono tuo figlio. Me lo fa sentire nel cuore. Ed è in questo compiacimento che viene partecipato, in cui il Padre ci partecipa nel suo spirito, il compiacimento che ha per noi, che noi poi troviamo quella forza di poter essere veramente nella vita di ogni giorno quei figli buoni, quei figli amati, quei figli dei quali il Padre si compiace. Ma questa voce del Padre scende su di noi non solo quando noi siamo in preghiera, e forse dovremmo fare un passaggio nella nostra vita, dovremmo fare un salto in avanti nella nostra vita spirituale. Il passo, il salto dalle preghiere alla preghiera, perché ci sono molte persone che dicono le preghiere, moltissime dicono le preghiere, poche pregano, poche pregano. Le preghiere invece dovrebbero aiutarci a metterci in preghiera. E la preghiera è lì esattamente quando cessano le parole e ti riconosci figlio. E riconoscendoti figlio senti l'amore del Padre su di te, che dice: tu sei il figlio mio, l'amato, di te io mi compiaccio. E questo compiacimento di Dio non ci arriva solo quando siamo in preghiera, ma ogni volta che nella nostra vita noi ci umiliamo come Gesù. Gesù è la via, ci ha tracciato una via. E ogni volta che il Padre vede che noi mettiamo i nostri piedi sulle sue orme, il Padre guarda verso di noi e dice: ma guarda com'è bravo questo figlio, ma guarda com'è brava questa figlia, vive proprio come io voglio, come io vi ho voluto insegnare attraverso il mio figlio. E quando è che noi mettiamo i nostri piedi sulle orme di Gesù? Quando ci umiliamo, quando ci umiliamo. Oggi nel nostro ritiro, ogni mese facciamo un ritiro, abbiamo parlato proprio dell'umiltà e dell'amitezza. Quando Gesù ha voluto dire chi fosse Lui, cosa ha detto? Io sono mite e umile di cuore, imparate da me, imparate da me. E allora nella nostra giornata, nella nostra quotidianità, quante occasioni abbiamo di imitare il nostro modello e di comportarci da figli? Quante occasioni? Piccole, voi direte. Sì, ma l'umiltà, se non la impari nelle piccole cose, non la impari poi nelle grandi, non riuscirai poi a vivere nelle grandi. Nella nostra vita di famiglia, quante occasioni abbiamo di umiliarci per amore? Per amore, perché lui si è umiliato non per costrizione, si è umiliato non per nessun altro modo, non si è umiliato per deferenza, per come tanti si umiliano oggi, no? Per avere un tornaconto. Ci si umilia perché è così o qualche cosa, no, no, non sono stati altri motivi. Lui si è umiliato per amore e ci ha insegnato questo: imparate da me e umiliatevi, quindi umiliatevi. Schiacciate quell'orgoglio, quella serpe che fa chiudere i cieli, e vivete l'umiltà che li apre, che li apre. Quante occasioni nella vita di famiglia, quante occasioni nella vita di vicinato, nella vita di lavoro, nella vita di scuola, per seguire Gesù, l'umiliato per amore. Ma voi direte: e poi però, Padre, i troppi buoni, poi se li mangiano. E poi mi schiacciano. Ecco, un altro punto che abbiamo visto oggi. Chi è l'umile se non il forte, il coraggioso, l'eroe, come lui?
come lui.
Perché se tu non sei forte, se tu non sei coraggioso, se tu non sei eroe, non puoi essere umile. L'umiltà è la virtù dei forti,
dei veri forti,
perché si lasciano schiacciare, perché sono forti, perché amano fino a che punto, fino a che limite, fino a quale paletto. Non hanno limiti, perché seguono il maestro dell'amore, che è lui, il crocifisso. Ecco il cristiano. Ed è per questo che il cristiano ogni giorno, quando va a letto e prima di addormentarsi si mette davanti al suo Signore, non può che umiliarsi davanti a lui. Perché? Perché in quella giornata non è riuscito a umiliarsi quanto doveva. Ed è bello vedere come nel cammino degli esercizi spirituali Sant'Ignazio di Loyola non parla dei gradi dell'amore, non parla dei gradi dell'amore, parla dei gradi dell'umiltà, perché propriamente solo l'umile sa amore. E se noi vogliamo seguire il maestro dell'amore, dobbiamo innanzitutto seguirlo nella sua capacità di umiliarsi. Umiliarsi per amore e accettare l'incomodo, accettare di essere, come diceva Giovanni XXIII, accettare anche di essere preso per uno sciocco, per una persona da poco, accettare anche questo per amore. Ma chi mi dà questa forza? Chi mi dà questa capacità se non lui? Il Signore stesso, che attraverso la Chiesa, e la Chiesa, come tante volte vi dico, vi ripeto sempre, altro non è che Maria che estende la sua maternità a noi. E attraverso i sacramenti, in particolare attraverso l'Eucarestia, ci dà questa forza di amare. Per quale motivo facciamo la comunione? Certe belle file che facciamo quando facciamo la messa, bellissimo, sì, ma per quale motivo facciamo la comunione? Se non per avere in noi quella forza di umiliarci, per portare la croce ogni giorno, di umiliarci per amare come lui ci ha insegnato. Chiediamo questa grazia alla Vergine Maria, la grazia più bella, quella di aver capito, di essere entrati nel cuore del mistero del Vangelo, che è una proposta di amore che si nasconde nell'umiliazione della croce. Amen.